Questo è il mese delle letture, il mese di maggio, il mese delle letture, letture che stiamo facendo sui riformatori. Le prime letture sono state tratte da Zanchi, Gerolamo Zanchi, diciamo nato in provincia di Bergamo. Poi un'altra lettura è stata fatta da Pietro Martire Vermigli, la terza lettura su Giovanni Calvino, domenica scorsa, e questa domenica concludiamo le letture dei riformatori con Lutero. Prima ancora di leggere queste letture, questi riformatori sono stati dei lettori, perché hanno letto, meditato, hanno studiato sulla parola del Signore. E in modo particolare Lutero, che sprofondava negli scritti della Sacra Scrittura. Egli leggeva molto attentamente, era un attento, assiduo lettore della parola del Signore. E quindi, prima di leggere questi riformatori, scrittori, autori di scritti, predicatori anche della parola del Signore, essi stessi sono stati dei lettori attenti della Sacra Scrittura. Quindi se oggi noi possiamo leggere quello che loro hanno scritto è perché hanno letto la parola del Signore. E prima di leggere allora un testo di Lutero, desidero chiamare Valentina e leggere un testo della Sacra Scrittura, la parola del Signore. Diamo la precedenza alla parola del Signore, perché le letture che facciamo di questi autori, dei riformatori, non devono per nulla offuscare, adombrare la lettura sovrana, principale, la lettura che deve essere al di sopra di tutte quante le letture. E questa è la parola del Signore. Allora, leggiamo in Galati, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 15. I versetti sono, quelli centrali di questo capitolo, e il versetto numero 6, il versetto numero 13, però leggiamo i primi 15 versetti, Galati capitolo 5 da 1 a 15.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, state dunque salvi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facciano pure virare quelli che vi turbano. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri.
Ecco, grazie. Ti Dicevo prima allora che abbiamo nell'ordine delle letture Zanchi, Pietro Vermigli, Calvino, Lutero, non nel senso cronologico, perché il primo tra questi è stato proprio Lutero, ma nel senso, diciamo così, logico di queste letture. Ma ci sono ancora molti altri riformatori, una grande, lunga, numerosissima schiera di riformatori. I riformatori maggiori, così come sono stati definiti Lutero, Calvino, Zwingli ed altri, ma abbiamo anche altri riformatori come Hus, per esempio, Wycliffe, Giulio da Milano, come abbiamo ascoltato qualche domenica fa a Speranza per Milano, anche Agostino Mainardi, Pietro Paolo Vergerio, che ebbe dei contatti personali con Lutero e conobbe personalmente Lutero. Abbiamo ancora Knox, abbiamo anche Calvino, abbiamo anche il Diodati, qualche tempo più tardi, diciamo qualche generazione più tardi, Giovanni Diodati, anche lui un attento lettore della Sacra Scrittura e traduttore della Sacra Scrittura. Amava tanto il popolo italiano che decise di tradurre la Bibbia in lingua italiana. E pensate che impiegò ben 14 anni nel tradurre la Sacra Scrittura, dei testi originali, dall'ebraico, dal greco, per fare questo dono veramente straordinario, un dono più grande che non si potesse immaginare, il dono della Sacra Scrittura, il dono della Bibbia al popolo italiano. A quel tempo non c'era il computer, a quel tempo non c'erano, diciamo, tanti aiuti tecnologici e quant'altro, ma tradusse la Bibbia, una vera fatica, ma una fatica benedetta dal Signore. Quindi è chiaro che ci troviamo di fronte a uomini che hanno segnato profondamente la storia di quel tempo e l'hanno segnata con la predicazione, con la riscoperta e riscoperta ancora della parola di Dio, con i loro scritti, con le loro opere, con le loro azioni, con i loro atteggiamenti e anche con il loro martirio, perché non tutti sono arrivati a vivere pienamente la vita, diciamo, quaggiù, ma che sono morti nella gloria del Signore. Ma è una schiera che non finisce qui, perché ci sono ancora molti altri riformatori. Quest'oggi tu puoi essere un riformatore, puoi essere una riformatrice nell'opera del Signore. Se quest'oggi, per esempio, tu puoi fare delle decisioni importanti per il Signore, dei progetti per il Signore, dei progetti per la testimonianza del Signore. Quindi è un popolo di riformatori che non si esaurisce così semplicemente con questi riformatori che noi abbiamo, diciamo, la grazia di leggere, di rileggere molto, molto attentamente, e desideriamo anche onorare questi nostri padri nella fede, perché il Signore stesso che dice: io onoro quelli che mi onorano, e quindi noi siamo chiamati anche ad onorare questi uomini leggendo i loro scritti e avendo anche per noi degli esempi di vita cristiana. Ma torniamo allora al nostro Lutero quest'oggi. Abbiamo avuto già diversi interventi nel passato sul riformatore Martin Lutero, e Lutero è stato, diciamo, un protestante, perché dalla sua protesta, e questo credo che sia molto importante sottolineare, avere, diciamo, chiaro questo concetto per quanto riguarda la definizione della riforma, il ruolo della riforma, perché stiamo parlando della riforma protestante, e come sapete quest'anno è, diciamo, un anno molto importante, perché 500 anni fa nacque la riforma, diciamo, per opera di quest'uomo Lutero. E credo che, dicevo prima, è molto importante sottolineare alcuni punti che dobbiamo ben tenere in mente per quanto riguarda la riforma. La protesta di Lutero a Worms fu nell'interesse della parola del Signore. Nel prendere la parola del Signore, scatenarla, diciamo, dalle catene di tante tradizioni del passato, e riportarla al centro dell'attenzione, al centro della Chiesa, al centro dello studio, al centro della riflessione, diciamo, della parola del Signore. Ma dietro a questa sua protesta si sviluppò ancora un'altra protesta, sembra quasi una catena di proteste, e fu quella protesta alla dieta di Spira del 1529, fatta da principi e dalle città che fermamente decisi a sostenere i diritti della parola di Dio e anche della coscienza. Quindi questo è molto importante, perché non si trattò, diciamo, solo di una protesta negativa contro l'errore, contro la tirannia, contro il papismo, contro, diciamo, la corruzione in capite e in membris, ma fu veramente una protesta dove l'autorità della parola di Dio venne riscoperta e anche la coscienza individuale. E non per nulla uno dei significati della parola protestare o protesta, che viene dal latino, questo è anche molto importante, è quella di rendere testimonianza, di dare testimonianza, di testimoniare, di attestare la parola del Signore. E questo perché lo dico, perché lo ripeto? Per ricordare e avere un'immagine fedele della riforma. Troppo spesso la riforma viene vista solo come una protesta fra tante proteste contro Roma, ma chi invece conosce la storia, chi conosce anche la parola del Signore, si renderà conto che la pressione positiva di tutti i riformatori, e io poc'anzi ho fatto soltanto un piccolo elenco, mirava innanzitutto a proclamare l'Evangelo in tutta la sua purezza e in tutta la sua potenza. Quindi è chiaro che ogni opposizione contro Roma era dovuta al suo secolare perenne rifiuto di concedere questa libertà, e alla sua pretesa di controllare o almeno di interpretare in forma esclusiva l'Evangelo. Ecco perché allora Lutero è diventato, se così diciamo, modo di dire, il primo protestante. Credo che questo sia molto importante, diciamo, da sottolineare. Che cosa è stata la riforma? La riforma non è stata una semplice contestazione a Roma, al papato, alla sua tirannia e quant'altro, quando invece, ecco, la riscoperta del Vangelo. Quello che Lutero stesso chiamò nel 1545, quando egli scrive un po' le sue memorie, la scoperta dell'Evangelo. Ecco, questo è il nucleo centrale della riforma. Ma abbiamo anche un Lutero un intero professore che ha scritto, che ha insegnato la parola del Signore. A quel tempo c'erano e ci sono tre tipi di professori: c'è chi insegna la materia così, giusto per insegnare, in modo diciamo quasi da mestierante; c'è un secondo tipo di professore che insegna, diciamo, la materia perché è la sua vocazione, e c'è un terzo tipo di professore che è nello stesso tempo professore e studente. A questa categoria di professori e di maestri, diciamo, in scienze bibliche appartiene Lutero. Egli non soltanto insegnava, predicava la parola di Dio e, diciamo, ai suoi studenti, ma egli studiava con essi ed era nel contempo studente e professore della parola del Signore. Non dimenticate che egli appunto si laureò come dottore, diciamo, in Biblis, dottore della Bibbia, della parola del Signore, e questo coprì fino alla fine, diciamo, dei suoi anni. Lutero nacque nel 1483 e morì nel 1546. Ecco, l'anno prima iniziò la Controriforma, che diciamo non fu una riforma della Chiesa cattolica di quel tempo, ma fu semplicemente quello di radicalizzare le sue posizioni, quelle che aveva. Ma abbiamo anche un Lutero musicista. Dovete pensare che egli compose un innario di 23 inni, e molti dei quali anche compositore. Non era soltanto colui che scriveva gli inni, ma che faceva anche della musica. Lutero era anche un musicista. Lutero era anche uno scrittore, perché ha scritto tanto. Ha fatto diversi commentari. Dopo aver tradotto la Bibbia, per esempio, lui pensò di scrivere anche il piccolo catechismo per i bambini. E questo fu una grande sorpresa per quel tempo, perché i catechismi di quel tempo erano fatti soltanto per gli adulti. Ma Lutero pensò bene di portare la riforma anche ai bambini, e quindi fece il cosiddetto piccolo catechismo adatto per i bambini, per i ragazzi, perché anche i ragazzi hanno bisogno di conoscere la riforma, hanno bisogno di conoscere la parola del Signore. E poi fece anche il grande catechismo, quello rivolto, diciamo, agli adulti. Scrisse anche molti commentari della parola del Signore, e tra questi l'epistola ai Galati, che lui la chiamava la mia Caterina, perché Caterina era sua moglie, la chiamava la mia Caterina, l'epistola ai Galati, dove noi questa mattina abbiamo letto alcuni versetti dove appunto si afferma la libertà cristiana. Ma Lutero era anche un buon padre di famiglia. Era anche colui che andava a coltivare il suo orto, no? La lattuga, l'insalata, i cavoli. La moglie si interessava invece di altro. Anche questo è riforma. Abbiamo una fitta corrispondenza di Lutero con i suoi figli. Anche questo è riforma. Abbiamo un Lutero che piange sul letto di morte della sua figlia, diciamo, Maddalena, aveva appena 14 anni, e questo è anche riforma. Lutero che aveva, diciamo, a tavola ogni giorno quasi tutti gli studenti che andavano a casa sua, e anche questo è riforma. Nei discorsi che egli fa personali, nel confessionale, quando egli, diciamo, incontra le persone, quando dice alla gente: che cos'è che ti assolve dal peccato? La parola del sacerdote o il prete? E anche qui egli insegna la parola del Signore. Credo che qui possiamo allungare, diciamo, tanti particolari e tanti dettagli che ci fanno capire come a quel tempo, ecco, la parola del Signore, la grande scoperta che Lutero fece dell'Evangelo, non fu una scoperta di una nuova dottrina, non mise su una nuova summa teologica, non mise su, diciamo, una costruzione teologica come gli scolastici prima di lui, ma fu un'esperienza che sconvolse la sua vita. Egli partì dal dramma spirituale suo, personale, quale peccatore che viveva, diciamo, nel tormento della sua condizione di peccato, perché sentiva, avvertiva il bisogno nella sua coscienza di iniziare, di ricominciare una nuova relazione con Dio, con un Dio, diciamo, che è quello della Bibbia, non il Dio predicato, annunciato sugli altari di Roma o annunciati dalla Chiesa di Roma. Quando egli legge nella parola del Signore, legge nelle epistole di Paolo, egli riscopre che questo Dio che io capisco, che io comprendo, non è il Dio annunciato e predicato dalla Chiesa romana. Ecco la grande scoperta che Lutero fece dell'Evangelo, così come gli dice. Ma abbiamo anche un Lutero che crea dei motti, che crea dei proverbi cristiani. Sentite qua che cosa dice Lutero. 3-4 parole. Meno sono le parole, migliore è la preghiera. Abbiamo un Lutero poeta. Meno sono le parole, migliore è la preghiera. Ma da dove viene questo? Dalla lettura della parola del Signore. Anche questa è riforma. Un riformare il nostro modo di pregare, avvicinarsi a Dio, avvicinarsi, diciamo, in questa relazione personale con Lui. Dio è quel Signore che si compiace ad innalzare ciò che è umile e ad abbassare ciò che è stato in alto, in poche parole a rompere ciò che è costruito e a costruire ciò che è frantumato. Un altro motto di Lutero, che è stato anche un esempio per tutti gli altri dopo di lui, anche per i suoi discepoli, per i suoi studenti, la fermezza e il coraggio di quest'uomo, tanto da meritarsi, diciamo, quell'epiteto di un monaco impossibile, un monaco cocciuto, un monaco, diciamo, con il quale è impossibile trattare. Qui io sto, non posso fare altro. Che Dio mi aiuti. Che questo, diciamo, possa essere anche una decisione ferma, coraggiosa anche da parte nostra, perché la riforma non si è conclusa, la riforma continua, la riforma ha ancora tanto da dire. E quando noi leggiamo questi testi, come adesso andrò a leggere pochi testi, diciamo, di ciò che ha scritto Lutero, questi testi che noi leggiamo sono testi che hanno a che fare con la nostra vita, il nostro pensiero, sono ancora validi, sono ancora attuali, perché come si fa a parlare di riforma senza il Vangelo? Ci può essere una riforma senza il Vangelo? No, è impossibile, rimane semplicemente una notizia storica. Si tratta semplicemente di raccontare degli eventi storici accaduti 500 anni fa. E basta, nient'altro. Ma che non ha niente da dire alla mia vita. La medicina crea persone malate, la matematica persone tristi e la teologia dei peccatori. Questo ha scritto anche Lutero. Ricordate che ognuno è sacerdote di se stesso, ecco, e ci sono molti altri motti che Lutero ebbe a creare, che era anche, diciamo, un poeta. Bene, torniamo a noi, farò, diciamo, qualche lettura del Lutero, Libertà del Cristiano. Ho qui una, diciamo, un opuscolo, una vecchia, diciamo, una vecchia edizione che mi ritrovo, perché amavo e amo leggere, diciamo, le opere di uomini di Dio che hanno qualcosa veramente da darmi, da comunicarmi, da parteciparmi. E questa è una vecchia edizione, Libertà del Cristiano, diciamo, che Lutero dedicò a Leone X. E fu l'ultima lettera che egli, Lutero, scrisse a Leone X. La prima lettera che scrisse fu nel 1518. Lutero si gettò ai piedi del Papa di quel tempo, Leone X. Una seconda lettera la scrisse l'anno successivo, nel 1519, dove appunto lui implorava, diciamo, un concilio generale, diciamo, di quel tempo. E l'ultima lettera è del 1520, che accompagna, diciamo, questo opuscolo, La libertà del cristiano. E questa fu l'ultima volta che Lutero scrisse Leone X. E in questa lettera si vede, diciamo, una specie di crescendo nel suo scritto. È una lettera dove Lutero tratta il Papa sul piano paritetico, da pari a pari. Non ci è dato di capire, di sapere la reazione che ebbe il Papa nel leggere, diciamo, questo opuscolo, che poi, diciamo, non è un libro voluminoso, è un opuscolo, e non c'è dato di capire se ci fu una reazione da parte del Papa nel leggere, diciamo, questo opuscolo. Così com'era impegnato, così com'era mondano, così come era, diciamo, interessato a tante altre cose, diciamo, non è che si interessò poi tanto a questo scritto, e avrebbe fatto sicuramente bene a leggere questo, diciamo, questo opuscolo. E qui abbiamo in poche parole, in poche pagine, diciamo, la più chiara e equilibrata sintesi del pensiero di Lutero. Si può dire il manifesto della liberazione dell'uomo, il manifesto della giustificazione per fede, e il manifesto della liberazione dell'uomo dal peccato, dalla legge, dalla gerarchia ecclesiastica e dalla religione molto, diciamo, superficiale di quel tempo. Allora, leggo il primo paragrafo. Notate che cosa scrive qui Lutero. Inizia dicendo: affinché possiamo comprendere a fondo che cosa sia un uomo cristiano e la libertà che Cristo gli ha acquistata e donata, della quale molto scrive l'Apostolo Paolo, stabilirò le due proposizioni seguenti. Interessante come inizia questa piccola opera, piccolina, ma c'è dentro veramente delle parole che colpiscono, ma che a quel tempo, diciamo, erano, diciamo, rivoluzionarie. Un cristiano, dice, è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. Queste due proposizioni si trovano chiaramente in Paolo, Prima Corinzi 9. No, chiedo scusa, ho saltato la seconda proposizione. Un cristiano è un servo volonteroso in ogni cosa e sottoposto ad ognuno. Allora, rileggo. La prima proposizione è: un cristiano è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. La seconda proposizione: Un cristiano è un servo volonteroso in ogni cosa e sottoposto ad ognuno. Conclude, diciamo, questo libretto proprio così come è iniziato. Ecco, da tutto ciò segue la conclusione che un cristiano vive non in se stesso, ma in Cristo e nel suo prossimo. In Cristo per la fede, nel prossimo per l'amore. Per la fede sale al di sopra di sé in Dio, da Dio torna a scendere al di sotto di sé per l'amore e rimane pur sempre in Dio e nel divino amore, come Cristo dice in Giovanni capitolo 1, vedrete i cieli aperti e gli angeli salire e scendere sul figliuolo dell'uomo. Ecco, questa è la vera libertà spirituale cristiana che fa libero il cuore da tutti i peccati, le leggi, i comandamenti, che supera ogni altra libertà come il cielo, la terra. Iddio ci conceda di intendere bene e di mantenere questa libertà. Amen. Ecco, come apre questo opuscolo, così lo chiude. Ma cosa intendeva Lutero quando dice che per la fede il cristiano è, diciamo, libero, al di sopra di tutti e di tutto? Egli afferma chiaramente che per la fede il cristiano è signore di tutti e di tutto. Tra lui e Dio non c'è nient'altro che il Cristo, la parola di Dio. Per la fede il cristiano è un figlio di Dio. Egli è re, e per la fede egli è sacerdote, re perché è l'erede di Dio ed è il coerede di Cristo, sacerdote perché è costantemente presente alla presenza di Dio, perché è entrato alla presenza di Dio attraverso la fede. Per la fede l'uomo dunque è liberato dal potere del peccato, egli è il Signore, non c'è nient'altro al di sopra di lui, non c'è nient'altro, diciamo, che possa opprimerlo, tutto è suo, tutto gli appartiene, perché egli è un figliolo di Dio, egli è un erede di Dio. Tutto ciò che appartiene a Cristo appartiene al cristiano. E qui è bello perché proprio in questo libro, ad un certo momento, Lutero prende una bellissima illustrazione del sposalizio, del matrimonio. E diciamo l'anello visibile che porta al dito il cristiano sposato a Cristo è, diciamo, la fede. Ma lo stesso Lutero dice anche che il cristiano che, diciamo, è per la fede il Signore e il sovrano di tutto, è anche il servo dei servi, per amore. È un concetto veramente molto, molto forte, no? Per la fede il cristiano è libero ed è, diciamo, Signore di tutto e di tutti, appartiene a tutti e che egli non è oppresso da nessuno, ma per l'amore egli è il servo dei servi, è il servo, diciamo, dei suoi fratelli, è il servo della Chiesa, è il servo del suo prossimo, è colui che serve con la fede, con la testimonianza e con l'amore, diciamo, il suo prossimo. E credo che queste due proposizioni sono state veramente rivoluzionarie a quel tempo, come anche oggi, perché per la sola fede tu puoi entrare in contatto con Dio. Per la sola fede puoi diventare figliuolo di Dio. Per la sola fede puoi essere liberato dal peccato che ti schiavizza e che ti rende, diciamo, impotente a compiere la giustizia di Dio. E per la sola fede che tu diventi coerede di Cristo. E questo a quel tempo era veramente una grande rivoluzione, perché non si poteva immaginare che un principe, un signore, un nobile potesse poi, diciamo, in qualche modo abbassarsi e servire e fare dei lavori servili, perché è questo che porta anche, diciamo, l'amore cristiano. Allora, ecco, questi due concetti magari è bene tenerli in mente, secondo quanto afferma Lutero: per la fede l'uomo diventa signore di tutto e di tutti, e per l'amore egli si fa servo dei servi, servo dei suoi fratelli, diciamo, nel servizio cristiano. E credo che è tutto qui, ecco, che Lutero scopre e riscopre tutta la vita cristiana e la libertà cristiana che nasce dalla giustificazione per fede. Io ho preparato un triangolo, mi pare che l'ho lasciato nella borsa, chiedo scusa, ecco, un triangolo dove cerco di sintetizzare il pensiero, il libretto, diciamo, che abbiamo appena, libertà del cristiano, la giustificazione per fede, che l'uomo è liberato dal potere del peccato, poi abbiamo fede e amore, perché, diciamo, come era accaduto alle chiese della Galazia, i Galati, che avevano frainteso il messaggio della libertà cristiana da parte dell'apostolo Paolo, così anche al tempo di Lutero avevano mal capito la predicazione di Lutero sulla libertà cristiana, e che spesso, come era accaduto, diciamo, per questi Galati, che ne facevano un pretesto per vivere una vita licenziosa e una vita, diciamo, non dettata dalla legge dell'amore, ecco, anche al tempo, diciamo così, di Lutero. Ma Lutero spiega dicendo: no, non è così, perché per la fede l'uomo è veramente liberato dal potere del peccato. Non è attraverso la circoncisione, dice Paolo, non è attraverso i digiuni, non è attraverso le messe, non è attraverso la penitenza, non è attraverso tutte le altre devozioni, non è attraverso tante altre pratiche, diciamo, religiose, ma attraverso la unica fede, la sola fede in Gesù Cristo. Ecco, e quindi in questo caso Lutero riprende il pensiero dell'apostolo Paolo. Questo mi pare veramente molto, molto importante da sottolineare. Allora, pensate a questo triangolo, ecco, che un po' racchiude, sintetizza tutto il pensiero di Lutero nella libertà del cristiano. Ma il tempo corre ancora velocemente, desidero fare un'altra piccola lettura. Quando Lutero, appunto, parla della parola di Dio, egli dice che la parola di Dio è l'essenza del cristianesimo, e afferma: l'anima non ha nessun'altra cosa né in cielo né in terra per cui viva e sia pia, libera e cristiana, se non il Santo Vangelo. La parola di Dio predicata da Cristo, come egli stesso dice, Giovanni 11, io sono la vita e la risurrezione, colui che crede in me vive in eterno, e ancora, io sono la via, la verità e la vita. E Matteo, capitolo 4, l'uomo non vive soltanto del pane, ma di tutte le parole che escono dalla bocca di Dio. Perciò dobbiamo essere certi che l'anima può fare a meno di ogni cosa fuorché della parola di Dio. E senza la parola di Dio nessuna cosa le giova. Ma quando ha la parola di Dio non ha bisogno di alcun'altra cosa. Anzi, ha nella parola a sufficienza cibo, allegrezza, pace, luce, ingegno, giustizia, verità, sapienza. Ecco la parola che ritorna ancora, che è il tema del libretto. Libertà ed ogni bene ed esuberanza. Interessante questa affermazione che fa qui quando parla della parola di Dio, che è l'essenza del cristianesimo. Desidero rileggere l'ultimo paragrafo perché è molto importante. Ma quando ha la parola di Dio il cristiano, l'anima, non ha bisogno di alcun'altra cosa. Anzi, ha nella parola a sufficienza cibo, allegrezza, pace, luce, ingegno, giustizia, verità, sapienza, libertà ed ogni bene ad esuberanza. Ecco, poi diciamo Lutero continua parlando delle conseguenze di questa parola e parlando poi più avanti della fede come maestra delle opere. Ma desidero concludere, ecco, con quest'ultima illustrazione di Lutero, il cosiddetto stemma di Lutero, della rosa, il simbolo della rosa che Lutero scelse come la sintesi, diciamo, di tutta la sua teologia. E dovete pensare che questo è stato un regalo che fece Federico il Savio a Lutero. È Lutero stesso che spiega il senso di questa rosa. E la cosa interessante è che mentre altri simboli che affollano la Riforma, che riempiono un po' la Riforma con tante illustrazioni, con tanti simboli, come la croce, per esempio, come il candeliere, questo è l'unico stemma, l'unico simbolo che è veramente molto strano, perché è un simbolo tratto dalla rosa, ecco, dalla rosa, dai fiori. È Lutero stesso che spiega questo simbolo quando dice, in una sua lettera ad un suo amico, dice: prima di tutto deve esserci una croce nera sul cuore rosso che ha il suo colore naturale, affinché io mi ricordi che è la fede nel crocifisso che ci salva. Ecco il cuore rosso con al centro, la croce. Il colore rosso sta a simboleggiare il sangue, del Signore Gesù Cristo, perché mi ricordi, interessante questo particolare, costantemente, che è la fede nel crocifisso che ci salva. Poiché il giusto, infatti, vivrà per la sua fede nel crocifisso. Ma questo cuore riposa su di una rosa bianca per mostrare che la fede dà la vera gioia, la consolazione e la pace. Perciò la rosa deve essere bianca e non rossa, perché il bianco è il colore degli spiriti e di tutti gli angeli. La rosa è messa in campo azzurro, segno che questa gioia è nello spirito e nella fede, è l'inizio della gioia celeste futura. L'intero campo è circondato da un anello d'oro per indicare che tale beatitudine in cielo è eterna e che non ha mai fine, e che è anche più eccellente di tutte le gioie e i beni, così come l'oro è il minerale più pregiato, nobile ed eccellente. Ecco, è lui stesso Lutero che dà queste spiegazioni per aver, diciamo, adottato questo simbolo, questo il simbolo della rosa di, diciamo, di Lutero. E, diciamo, concludo pensando, perché non pensare, per esempio, ad uno stemma personale, come ha fatto Lutero, in questa rosa, un semplice fiore con tutti questi colori, egli ha voluto illustrare, no? Racchiudere, sintetizzare tutta la sua fede, tutta la sua vita cristiana. Pensiamo, può essere magari un esercizio, di creare uno stemma, un simbolo personale, anche un simbolo della nostra chiesa nella città di Cinisello. Potrebbe essere un qualcosa dove poter illustrare la fede, quello che noi crediamo, la nostra testimonianza.